Benvenuti al Daily Digest di martedì 12 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di Davide contro Golia nel codice macchina, l'ingegneria invisibile dietro il successo di Rufus, il battito di una palpebra da 40 milioni di dollari, l'epica battaglia legale per il tergicristallo, il bisturi invisibile, l'uomo che riscrisse la cardiochirurgia sfidando le leggi della segregazione razziale, il client ribelle, ingegneria inversa, scraping e la battaglia per la privacy nell'era dello streaming, il fantasma pallido delle nevi, spionaggio fotografico, genetica ed estrema rinascita del leopardo dell'amour, l'airone bianco, illusioni spaziali e suprema ingegneria sismica nel Giappone dei signori della guerra, l'ingordigia dell'oscurità, i segreti anatomici e predatori dell'inghiottitore nero, oltre l'era del silicio, fotoni, nitruro di gallio e l'avvento dei microchip duali per l'IA. Riprogrammare l'immunità dall'interno, l'alba delle nanofabbriche anticancro e la fine del laboratorio, e un rifugio di calcare e sale, gli ecosistemi sospesi della Côte Bleue. Iniziamo!
Davide contro Golia nel codice macchina, l'ingegneria invisibile dietro il successo di Rufus. Nel vasto e frammentato panorama del software di utilità informatica, pochissimi programmi hanno raggiunto un livello di ubiquità e silenziosa perfezione tecnica pari a Rufus. Questo strumento open source risolve un problema informatico fondamentale e storicamente frustrante. Il problema tecnico è la soluzione UEFI, NTFS. Progettato nel 2011 dallo sviluppatore open source Pete Battard tramite Accio Consulting, questo strumento, dal peso di una manciata di megabyte e privo della necessità di installazione, risolve un problema informatico fondamentale e storicamente frustrante, la complessa traduzione di immagini disco ISO in unità flash USB avviabili, garantendo il delicato interfacciamento tra i moderni sistemi operativi monolitici e le arcaiche architetture firmware di basso livello dei personal computer. Dietro un'interfaccia utente volutamente spartana e ridotta all'essenziale si nasconde, in realtà, un'architettura software di straordinaria sofisticazione tecnica, in costante lotta contro i vincoli imposti dai grandi produttori di hardware e software. Uno dei principali colli di bottiglia storici per l'installazione dei moderni sistemi operativi, come Windows 10 e 11, in modalità UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, risiedeva nella natura stessa del file system FAT32. Quest'ultimo, richiesto nativamente dalle specifiche UEFI standard per leggere i dati di avvio, è matematicamente incapace di gestire singoli file di dimensioni superiori alla soglia dei 4 GB. I file core di Windows, come il massiccio archivio compresso install.vim, superano ampiamente questo limite, costringendo spesso l'utente a ricorrere a complesse suddivisioni manuali tramite linea di comando. La brillante soluzione ingegneristica introdotta e perfezionata da Battard in Rufus prende il nome di UEFI, NTFS. Durante la formattazione, Rufus crea due partizioni distinte sulla chiavetta USB, una principale formattata in NTFS, o XFAT, che ospita i file massicci, e una microscopica partizione FISP in FAT32. In questa partizione minuscola, Battard ha inserito un bootloader di primo stadio piccolissimo che inganna elegantemente il firmware della scheda madre, portandolo ad avviarsi regolarmente per poi iniettare rapidamente in memoria un driver open source capace di leggere nativamente le partizioni NTFS. Questo gioco di prestigio logico permette di avviare file di installazione immensi superando di slancio i limiti dell'architettura hardware originale. A rendere l'impresa ancora più notevole, a partire dalla versione 3.17, questi bootloader UEFI, NTFS sono dotati di firma digitale riconosciuta dal Secure Boot, garantendo che le stringhe crittografiche di sicurezza della scheda madre non blocchino l'installazione scambiandola per un rootkit o un malware. Questo dettaglio tecnico è di fondamentale importanza, poiché il Secure Boot, introdotto per proteggere gli utenti da software malevolo, era diventato paradossalmente un ulteriore ostacolo per chiunque tentasse di utilizzare strumenti al di fuori dell'ecosistema ufficiale. Windows 2 Go è la resistenza all'obsolescenza programmata. Oltre alla soluzione del problema dimensionale, Rufus ha sviluppato capacità straordinarie che vanno ben oltre la semplice creazione di supporti di installazione. Una delle più impressionanti è il supporto per Windows 2 Go, la capacità di eseguire un sistema operativo Windows completo direttamente da una memoria flash USB, trasformando qualsiasi computer in una propria macchina personale senza lasciare tracce sull'hardware ospite. Lo sfruttamento avanzato delle Application Programming Interface WIM di estrazione Microsoft e l'iniezione di migliaia di chiavi di registro su target USB permettono di creare sistemi operativi portatili completi, Sebbene questa funzionalità sia talvolta rallentata dai bug intrinseci dei driver Microsoft, come il noto problema legato al file WPP recorder.sys che può causare instabilità durante l'esecuzione da supporti esterni. Tuttavia, la capacità di Rufus di rendere possibile ciò che Microsoft stessa ha progressivamente abbandonato rappresenta un esempio luminoso di come l'open source possa colmare i vuoti lasciati dalle grandi corporazioni quando queste decidono che una funzionalità non è più strategicamente conveniente. Oltre a questi virtuosismi tecnici nell'ambito dell'interfacciamento hardware, Rufus è progressivamente diventato un simbolo operativo della resistenza degli utenti contro i lucchetti digitali e l'obsolescenza programmata imposta dalle grandi corporazioni del software. Con il controverso avvento di Windows 11, Microsoft ha introdotto rigidi paletti hardware artificiali, escludendo milioni di computer perfettamente funzionanti perché sprovvisti del chip di sicurezza TPM 2.0 o di processori di ultimissima generazione. Rufus ha risposto tempestivamente implementando routine software in grado di manipolare e modificare al volo il pacchetto di installazione ISO, disabilitando i controlli di compatibilità tramite l'iniezione di specifiche chiavi di registro bypass, permettendo così installazioni dirette su hardware non ufficialmente supportato. Questa funzione di patching al volo dell'installer ha consentito a innumerevoli utenti di prolungare la vita dei propri computer, evitando che perfettamente funzionanti macchine finissero prematuramente in discarica per una decisione commerciale di Microsoft. La possibilità di eseguire l'in-plus upgrade forzato su macchine hardware obsolete ha rappresentato non solo una vittoria tecnica, ma anche una presa di posizione politica sull'etica del software e sulla sostenibilità ambientale. In un'epoca in cui l'industria tecnologica spinge verso un ciclo di sostituzione sempre più rapido, Rufus offre una via di fuga, dimostrando che la compatibilità può essere mantenuta quando c'è la volontà tecnica di farlo. Architettura open source e impatto comunitario. Prodotto in maniera totalmente trasparente a partire dal suo codice sorgente pubblico tramite l'ambiente di compilazione MinGW32, è mantenuto sotto rigorosa licenza GNU General Public License, GPL V3. Rufus si erge non solo come un semplice formattatore di dischi, ma come un artefatto ingegneristico indipendente che incarna i principi fondamentali del software libero. La trasparenza del codice sorgente non è solo una scelta filosofica, ma una necessità pratica, essendo Rufus uno strumento che opera a livelli estremamente bassi del sistema, manipolando partizioni, bootloader e immagini disco. La fiducia degli utenti è il suo asset più prezioso. Chiunque può ispezionare il codice e verificare che non ci siano backdoor, malware o comportamenti malevoli nascosti tra le righe. Persino l'automazione del rilascio per diverse instruction set architectures, come ARCH64 e X64, viene convalidata attraverso severi processi in 8 fasi per impedire iniezioni malevole nei file.efi, garantendo che il prodotto finale sia esattamente ciò che il codice sorgente promette di essere. Questa attenzione maniacale alla sicurezza e all'integrità del software è ciò che ha permesso a Rufus di guadagnarsi la fiducia di milioni di utenti in tutto il mondo, dai tecnici informatici agli amministratori di sistema, fino agli utenti domestici che cercano una soluzione affidabile per installare un sistema operativo. L'impatto di Rufus sul panorama informatico globale è enorme e spesso sottovalutato. Ogni giorno, innumerevoli installazioni di sistemi operativi, ripristini di emergenza e test di compatibilità hardware dipendono da questo piccolo programma open source. La sua esistenza dimostra che nell'era del cloud chiuso, del software come servizio e delle piattaforme proprietarie, il controllo assoluto a livello di bit rimane un fondamento insostituibile del calcolo personale, è che un singolo sviluppatore, armato di competenza e dedizione, può ancora fare la differenza in un ecosistema dominato da colossi miliardari. Rufus è la prova che l'eccellenza ingegneristica non ha bisogno di budget milionari né di interfacce patinate. Nel silenzio del codice ben scritto, un singolo sviluppatore può costruire uno strumento che serve milioni di utenti, sfidando i giganti del software sul loro stesso terreno. La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Il battito di una palpebra da 40 milioni di dollari. L'epica battaglia legale per il tergicristallo. L'innovazione tecnologica si nutre molto spesso di biomimetismo, osservando la natura per risolvere complessi problemi ingegneristici. Tuttavia, raramente un'intuizione ispirata al corpo umano si trasforma in una delle battaglie legali più estenuanti della storia industriale americana. L'ispirazione biologica è l'invenzione tecnica. L'invenzione del tergicristallo intermittente, brevettata nel 1964 dall'ingegnere indipendente Robert Kearns, non rappresenta solo la cronaca della creazione di un circuito elettronico, ma offre una radiografia cruda e dettagliata delle dinamiche di potere asimmetriche tra i singoli inventori e i colossi dell'industria manifatturiera. L'ispirazione per questa invenzione scaturì da un evento traumatico è strettamente personale. Durante la sua luna di miele nel 1953, Kearns fu colpito violentemente all'occhio sinistro da un tappo di champagne esploso accidentalmente, un incidente che lo lasciò legalmente cieco da quell'occhio. Questa menomazione lo portò a riflettere intensamente sul meccanismo automatico della palpebra umana, che non sbatte con un ritmo meccanico e continuo, ma varia la sua frequenza a seconda della necessità di lubrificazione del bulbo oculare. Trasportando questo concetto biologico all'ingegneria automobilistica, Kearns si rese conto che i tergicristalli dell'epoca, che operavano esclusivamente a velocità fisse e continue, spalmavano il fango e riducevano drasticamente la visibilità durante le piogge leggere, oltre a usurare prematuramente i motorini elettrici e le spazzole di gomma. L'osservazione del proprio corpo menomato divenne così la chiave per risolvere un problema che affliggeva milioni di automobilisti. Dal punto di vista prettamente tecnico, Kearns si ritirò nel suo laboratorio nel seminterrato e ingegnerizzò un circuito innovativo utilizzando un transistor e una rete resistore-condensatore per creare un ritardo temporale calcolato tra le passate della spazzola. Il sistema, ufficialmente classificato come sensibile all'umidità nel brevetto statunitensi 3351836A, concesso nel 1967, sfruttava in modo intelligente la resistenza meccanica esterna. Su un parabrezza bagnato, l'attrito era minimo, permettendo al motorino elettrico di completare il ciclo rapidamente sfruttando il proprio momento cinetico. Su un parabrezza parzialmente asciutto, in condizioni wet-dry, la maggiore resistenza frenava il motore, innescando un periodo di pausa controllato dal condensatore prima che il sistema si ricaricasse e facesse ripartire la spazzola, simulando perfettamente il battito di una palpebra. Questa elegante soluzione circuitale dimostrava come un principio biologico potesse essere tradotto in componenti elettronici standard, ottenendo un comportamento adattivo e intelligente senza l'ausilio di microprocessori o sensori complessi. La genialità dell'invenzione risiedeva proprio nella sua semplicità architetturale, che la rendeva economica da produrre ma difficile da concepire senza il lampo intuitivo iniziale. Il plagio industriale è la scoperta della violazione. Quando Kearns presentò il suo prototipo perfettamente funzionante, montato su una Ford Galaxie decappottabile del 1963, alla dirigenza Ford, l'azienda valutò la tecnologia ma respinse la sua proposta di collaborazione commerciale con motivazioni vaghe e rassicuranti. Tuttavia, con grande sorpresa dell'inventore, nel 1969 la Ford introdusse il tergicristallo elettronico intermittente come optional di lusso sui modelli Mercury, seguita rapidamente da altri produttori che adottarono sistemi sorprendentemente simili. La coincidenza temporale e tecnica era troppo marcata per essere casuale, ma Kearns non aveva ancora le prove definitive per agire legalmente. Nel 1976, il figlio di Kearns smontò la scatola di controllo di una Mercedes-Benz, scoprendo che il circuito interno era una copia ingegneristica esatta del brevetto del padre, con i medesimi componenti disposti nella stessa architettura funzionale. Questo momento segnò l'inizio di una battaglia legale che avrebbe consumato la vita dell'inventore. Di fronte all'evidenza del plagio sistematico, Kearns si trovò a dover affrontare non solo i colossi automobilistici, ma anche un sistema legale che sembrava progettato per proteggere le grandi corporazioni dai singoli inventori. La strategia difensiva delle case automobilistiche si articolava su argomentazioni sofisticate che miravano a invalidare il brevetto alla radice. Sostenevano che il circuito utilizzasse parti off the shelf, transistor e resistori comuni, privi di novità intrinseca e quindi non brevettabili in quanto mere combinazioni di elementi esistenti. Affermavano inoltre che il concetto di pausa meccanica fosse ovvio e già teorizzato in brevetti passati, come quello di Anderson del 1923, rendendo l'invenzione di Kearns priva della scintilla di genialità richiesta dagli standard brevettuali dell'epoca. Infine, cercavano di ridurre l'intera vicenda a una questione di componenti generici, ignorando deliberatamente l'architettura complessiva e la sua ispirazione biomimetica. Queste argomentazioni, sebbene formalmente sofisticate, miravano a confondere la corte sulla reale originalità dell'invenzione, spostando il dibattito dall'architettura funzionale ai singoli mattoni costituenti. La guerra legale è la vittoria di Pirro. Il cuore della disputa legale, iniziata formalmente nel 1977 contro Ford, General Motors, Chrysler, Volkswagen e altri, ruotava attorno al complesso concetto giurisprudenziale di ovvietà brevettuale e scintilla di genialità. Kearns, agendo per lunghi tratti come avvocato di se stesso nonostante la totale inesperienza giuridica, dovette fronteggiare eserciti di legali corporativi la cui strategia principale era la guerra di logoramento, prolungare i processi fino alla scadenza naturale del brevetto, rendendo ogni vittoria processuale economicamente insostenibile per l'inventore. La sua tenacia nel rappresentarsi da solo, studiando codici e procedure notturne mentre di giorno lavorava per mantenere la famiglia, divenne leggendaria negli ambienti del diritto della proprietà intellettuale. Originariamente Kearns richiedeva $50 per ogni infrazione, il che avrebbe significato danni per oltre $800 milioni solo dalla Ford, Una cifra che avrebbe potuto cambiare radicalmente gli equilibri tra inventori individuali e grandi corporazioni. Rifiutando costantemente compromessi al ribasso che non riconoscessero esplicitamente il plagio intellettuale, Kearns dimostrò che la sua battaglia non era meramente economica, ma verteva sul principio del riconoscimento della paternità creativa. Ottenne infine giustizia dopo oltre 13 anni di battaglie nei tribunali federali, un periodo durante il quale la sua salute mentale e la sua vita familiare furono messe a dura prova. Ottenne un risarcimento di 10,2 milioni di dollari dalla Ford nel 1990 e 30 milioni dalla Chrysler nel 1992, cifre che, sebbene ingenti, rappresentavano solo una frazione di quanto inizialmente richiesto e non compensavano i costi personali sostenuti. Questa vittoria, definita da molti analisti una vittoria di Pirro a causa dell'immenso costo personale, Kearns subì un esaurimento nervoso e vide naufragare il proprio matrimonio a causa dello stress. Ha tuttavia smantellato il mito dell'invulnerabilità delle multinazionali. La sua epopea legale ha stabilito precedenti giurisprudenziali fondamentali nel diritto brevettuale americano, dimostrando che l'architettura logica di un'idea, se tenacemente difesa, ha un peso legale in grado di piegare anche i più potenti colossi industriali del pianeta. Il caso Kearns è oggi studiato in tutte le facoltà di giurisprudenza come esempio paradigmatico della tensione tra innovazione individuale e appropriazione corporativa. La battaglia di Robert Kearns ha ridefinito i confini della protezione brevettuale, dimostrando che la determinazione di un singolo individuo può smantellare l'arroganza delle grandi corporazioni e restituire dignità al genio inventivo solitario.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Il bisturi invisibile, l'uomo che riscrisse la cardiochirurgia sfidando le leggi della segregazione razziale. Agli albori della medicina moderna, il tabù secondo cui il cuore umano fosse un organo intoccabile venne infranto non nelle prestigiose aule accademiche, ma nel silenzio di un laboratorio sperimentale. A compiere questa rivoluzione fu Vivian Thomas, un giovane afroamericano costretto a rinunciare agli studi a causa del crollo di Wall Street. La sindrome del bambino blu è la tetralogia di Fallot. La sindrome, clinicamente nota come tetralogia di Fallot, è una complessa malformazione cardiaca congenita che comporta quattro anomalie simultanee: un difetto del setto ventricolare, una severa stenosi polmonare, l'ipertrofia del ventricolo destro e una aorta a cavaliere. L'effetto fisiologico combinato è una drammatica cianosi, causata dal ricircolo di sangue deossigenato nel corpo, che all'epoca condannava i neonati a una rapida morte per asfissia cellulare. La cianosi, manifestazione visibile di questa condizione, donava ai piccoli pazienti un caratteristico colorito bluastro che terrorizzava i genitori e sconcertava i medici. Quando il rinomato chirurgo Alfred Blaylock e la cardiologa pediatrica Helen Taussig decisero di affrontare questo male apparentemente incurabile alla Johns Hopkins University nei primi anni 40, si trovarono di fronte a un ostacolo tecnico insormontabile: l'assoluta mancanza di procedure, protocolli e persino di strumenti chirurgici adatti a operare sui minuscoli e fragilissimi vasi sanguigni di un neonato. La sfida non era solo concettuale ma profondamente materiale. I ferri chirurgici disponibili erano progettati per pazienti adulti, rendendo ogni manovra un azzardo potenzialmente letale. La comunità medica dell'epoca, vincolata dal dogma dell'intoccabilità del cuore, offriva pochissimo supporto teorico a questa impresa. Fu in questo contesto di scetticismo e carenza tecnologica che emerse la figura silenziosa ma determinante di Vivian Thomas, la cui genialità pratica avrebbe colmato ogni lacuna trasformando un'idea teorica in una procedura salvavita replicabile. La sua comprensione intuitiva della fluidodinamica cardiaca e della meccanica dei tessuti gli permise di visualizzare soluzioni che sfuggivano ai chirurghi formalmente addestrati, dimostrando che l'innovazione medica non sempre germoglia nei luoghi deputati alla sua produzione. Il contributo tecnico e sperimentale di Vivian Thomas. Fu Vivian Thomas a colmare questo vuoto tecnologico e procedurale. Entrato nel laboratorio di Blaylock alla Vanderbilt University nel 1930 come semplice assistente, Thomas seguì il chirurgo alla Johns Hopkins nel 1941, diventando il primo uomo afroamericano a camminare per i corridoi dell'istituto indossando un camice bianco. Ufficialmente inquadrato e retribuito come inserviente di livello base, tanto da dover saltuariamente lavorare come barista alle feste private dei professori della facoltà per riuscire a mantenere la propria famiglia, Thomas era di fatto il direttore operativo del laboratorio chirurgico. L'intuizione medica fondamentale per curare la cianosi fu quella di creare un bypass artificiale, uno shunt, che collegasse l'arteria succlavia direttamente all'arteria polmonare, compensando la stenosi e garantendo così una sufficiente ossigenazione del sangue. Per validare questa teoria pionieristica, Thomas intraprese un titanico lavoro sperimentale che avrebbe messo alla prova non solo le sue capacità tecniche ma anche la sua resistenza psicologica. Sviluppò modelli animali riproducendo chirurgicamente due delle quattro anomalie della tetralogia di Fallot in circa 200 cani, inducendo la cianosi per poi testare e affinare la procedura correttiva. Questo lavoro meticoloso richiese anni di dedizione assoluta, durante i quali Thomas perfezionò ogni singolo gesto chirurgico fino a renderlo fluido e affidabile. Dimostrò in modo inconfutabile che lo shunt non era letale, persuadendo un inizialmente scettico Blalock della fattibilità dell'intervento sugli esseri umani. La documentazione fotografica e scritta prodotta da Thomas costituì la prima prova empirica che il cuore poteva essere manipolato senza conseguenze fatali, sgretolando un tabù secolare. Inoltre, poiché all'epoca non esisteva un mercato per la strumentazione cardiochirurgica pediatrica, Thomas si dedicò all'ingegneria biomedica artigianale, lavorando a stretto contatto con la casa di forniture chirurgiche Murray Baumgartner & Co. Ideò e fabbricò da sé bisturi miniaturizzati, aghi modificati e uno speciale clamp per l'occlusione temporanea dell'arteria polmonare, vitale per prevenire emorragie fatali durante l'anastomosi dei vasi. La sua capacità di tradurre un'esigenza clinica in un oggetto fisico funzionante anticipò di decenni il moderno concetto di ingegneria biomedica integrata. Quegli strumenti, nati dalla collaborazione tra la mente analitica di Thomas e l'artigianato industriale, rappresentano i primi esemplari di una strumentazione che oggi consideriamo indispensabile in ogni sala operatoria pediatrica del mondo. L'operazione del 1944 è il riconoscimento negato. Il 29 novembre 1944, quando Blalock operò per la prima volta una neonata cianotica gravemente compromessa, Thomas fu costretto a stare in piedi su uno sgabello posizionato alle spalle del chirurgo, guidandolo letteralmente passo dopo passo attraverso l'intricata anastomosi. Le rigide barriere razziali gli impedivano di toccare il paziente, ma la sua mente guidava le mani del chirurgo con una precisione che solo centinaia di interventi sugli animali potevano conferire. L'intervento fu un successo clamoroso che inaugurò l'era della cardiochirurgia a cuore aperto, ma il rapporto ufficiale pubblicato sul Journal of the American Medical Association l'anno successivo omise completamente il nome di Thomas, cancellando il suo contributo dalla narrazione ufficiale della scoperta. Questa omissione non fu un semplice errore burocratico, ma il riflesso di una società profondamente segregata che non poteva ammettere che un uomo di colore, privo di titoli accademici formali, avesse giocato un ruolo così cruciale in una delle più grandi conquiste mediche del secolo. Questa vicenda svela una profonda contraddizione istituzionale, un'intelligenza empirica straordinaria, non plasmata né limitata dai dogmi accademici dell'epoca, riuscì a vedere soluzioni laddove la medicina ufficiale vedeva solo limiti insormontabili. La storia di Thomas è la prova che l'innovazione può emergere dai margini del sistema, da menti non condizionate dalle rigidità del pensiero disciplinare consolidato. Nonostante il mancato riconoscimento iniziale, Thomas continuò a supervisionare i laboratori per 35 anni, insegnando le tecniche operatorie a intere generazioni di chirurghi di fama mondiale che sarebbero poi diventati i pionieri della chirurgia cardiaca moderna. La sua pedagogia silenziosa, fatta di dimostrazioni pratiche e di una pazienza infinita, plasmò la manualità di chirurghi come Denton Cooley e William Longmire, che diffusero le tecniche apprese da Thomas in tutto il mondo. Solo decenni dopo la comunità medica ha iniziato a correggere questa ingiustizia storica. Nel 1976 la Johns Hopkins gli conferì un dottorato onorario e il titolo di istruttore di chirurgia, un riconoscimento tardivo ma profondamente simbolico del suo ruolo fondativo. Recentemente l'intervento è stato universalmente rinominato shunt di Blalock Taussig Thomas MBTT, restituendo finalmente la giusta dignità a un pioniere geniale che, operando dall'ombra, ha plasmato le fondamenta stesse della medicina salvavita. La storia di Vivian Thomas non è solo una lezione di medicina, ma una testimonianza di come il talento e la determinazione possano trionfare sulle ingiustizie strutturali, lasciando un'eredità che continua a salvare vite umane in ogni angolo del pianeta. Suggerisci gli argomenti che ti interessano e che vorresti fossero trattati su microsmeta.com.
Il client ribelle, ingegneria inversa, scraping e la battaglia per la privacy nell'era dello streaming. L'ecosistema delle applicazioni mobili contemporanee è un oligopolio dominato da giganti della tecnologia che vincolano l'erogazione dei servizi alla raccolta onnivora di metadati e alla profilazione degli utenti. NewPipe rappresenta una dichiarazione di indipendenza digitale. L'architettura NewPipe Extractor è lo scraping puro. Progettato nativamente come client alternativo, è ultraleggero per colossi dello streaming video come YouTube e piattaforme federate come PeerTube o SoundCloud. NewPipe si distingue strutturalmente per la totale e orgogliosa assenza di dipendenza dalle Application Programming Interface, Application Programming Interface, ufficiali e dai servizi di framework proprietari, in primis i pervasivi Google Play Services. Comprendere l'architettura software di NewPipe significa addentrarsi in una complessa operazione tecnica che ridefinisce il rapporto tra applicazione e server. Il cuore pulsante dell'applicazione non risiede in un'interfaccia utente patinata, ma in una libreria logica indipendente denominata NewPipe Extractor. Nelle applicazioni standard, i dati vengono richiesti ai server tramite le Application Programming Interface ufficiali, le quali agiscono come un doganiere, forniscono il video solo previa accettazione dei termini di servizio, registrazione di un account utente, log delle abitudini di visione e, inevitabilmente, l'iniezione codificata di annunci pubblicitari non skippabili. L'Extractor, invece, aggira completamente questo pedaggio commerciale eseguendo uno scraping puro, analisi e raschiatura dei dati, del sito web di destinazione. In pratica, il codice Java, che costituisce il 99,8% della libreria, decodifica la complessa struttura HTML e l'intricato codice JavaScript della pagina web pubblica, simulando il comportamento passivo di un normale browser. Una volta scaricata la pagina, l'app estrapola chirurgicamente solo gli URL diretti ai flussi audio e video MP4 o WebM, elidendo a monte e in modo brutale qualsiasi componente tracciante, script analitico o blocco pubblicitario. Questo processo di estrazione selettiva è ciò che permette a NewPipe di offrire un'esperienza di fruizione completamente pulita, senza interruzioni pubblicitarie e senza la costante sorveglianza comportamentale che caratterizza l'esperienza sulle piattaforme ufficiali. Indipendenza tecnica e benefici per la privacy. Questa precisa e aggressiva scelta architetturale comporta benefici sostanziali ed esclusivi per l'utente finale, trasformando radicalmente l'esperienza di fruizione dei contenuti digitali. Garantisce la possibilità di riprodurre video in modalità pop-up o di far scorrere l'audio in background a schermo spento, funzioni che i fornitori originari blindano solitamente dietro abbonamenti premium a pagamento mensile. Permette inoltre il download granulare dei media nei formati e nelle risoluzioni desiderate, senza mai dover creare un account o registrare una cronologia sui server californiani, eliminando alla radice il problema della profilazione dell'utente. L'assenza di dipendenza dai Google Play Services rappresenta un vantaggio sistemico di portata enorme. NewPipe può funzionare su ROM degoglizzate come Lineage OS, offrendo un'esperienza completa su dispositivi che hanno volontariamente rimosso tutti i framework proprietari di Google per massimizzare la privacy e il controllo dell'utente. Questo significa che anche chi sceglie di emanciparsi completamente dall'ecosistema Google può continuare ad accedere ai contenuti di YouTube senza compromessi. La riproduzione in background, in particolare, è un esempio paradigmatico di come l'ingegneria inversa possa democratizzare funzionalità artificialmente scarse. Ciò che le piattaforme ufficiali offrono solo a pagamento, NewPipe lo rende disponibile gratuitamente, non perché violi qualche meccanismo di protezione complesso, ma semplicemente perché estrae i flussi audio e video direttamente, senza passare attraverso i controlli software che limitano le funzionalità in base allo status dell'account. Il consumo ridotto di batteria, dovuto all'assenza di processi pubblicitari in background e di tracker analitici costantemente attivi, è un ulteriore beneficio tangibile che migliora l'esperienza quotidiana degli utenti. In un'epoca in cui ogni applicazione sembra competere per assorbire la maggior quantità possibile di dati personali, NewPipe dimostra che è tecnicamente possibile offrire un servizio di altissima qualità senza raccogliere nemmeno un bit di informazione sull'utente. La guerra del gatto col topo è la resilienza open source. Tuttavia, l'approccio basato sul web scraping costringe NewPipe e i suoi sviluppatori, che mantengono il progetto libero sotto licenza GPLv3, a un estenuante e incessante gioco del gatto col topo cibernetico contro l'infrastruttura di Alphabet. I server di YouTube, spinti da ovvi interessi commerciali di monopolio pubblicitario, mutano intenzionalmente e regolarmente l'offuscamento del proprio codice JavaScript, minificando le stringhe di risposta e alterando i formati dei metadati HTTP per disinnescare deliberatamente le app di terze parti in concorrenza con YouTube Music. Questa non è una semplice conseguenza collaterale dell'evoluzione tecnica, ma una strategia deliberata di difesa del modello di business pubblicitario. Quando questi algoritmi lato server cambiano bruscamente, NewPipe semplicemente si arresta, sollevando errori di connettività che rendono l'app temporaneamente inutilizzabile. È in questo momento critico che la resilienza della comunità open source si attiva. Decine di volontari analizzano il nuovo traffico di rete, esaminano le modifiche al codice JavaScript offuscato, adattano le regole di parsing della libreria NewPipe Extractor e rilasciano aggiornamenti tempestivi per ripristinare il flusso. Questo ciclo continuo di rottura e riparazione è allo stesso tempo la più grande debolezza e la più grande forza del progetto. Debolezza, perché rende l'applicazione intrinsecamente fragile e dipendente dalla rapidità di risposta della comunità. Forza, perché dimostra la formidabile capacità di adattamento e la determinazione di un gruppo di sviluppatori che lavorano senza compenso economico per mantenere vivo uno strumento di libertà digitale. L'utilizzo di compilatori come Mozilla Rhino per eseguire e tradurre selettivamente le logiche JavaScript offuscate rappresenta una sofisticazione tecnica notevole, che eleva lo scraping da semplice estrazione di testo a vera e propria esecuzione controllata di codice ostile. Questa dinamica fluida e conflittuale dimostra empiricamente la vulnerabilità, ma anche la formidabile caparbietà dello sviluppo comunitario. Baluardo contro la chiusura del web commerciale. NewPipe è la prova vivente che, finché esisterà una comunità disposta a lottare, le piattaforme centralizzate non potranno mai chiudere completamente l'accesso ai contenuti pubblici, per quanto sofisticati diventino i loro tentativi di offuscamento. NewPipe non è solo un'app, è una trincea nella guerra per la sovranità digitale. Ogni riga di codice estratta, ogni algoritmo decodificato, rappresenta una piccola vittoria contro l'accentramento del web nelle mani di pochi giganti.
Le meraviglie della tecnologia e della scienza non sono finite. Restate con noi.
Il fantasma pallido delle nevi, spionaggio fotografico, genetica ed estrema rinascita del leopardo dell'amore. Nel profondo silenzio gelato della desolata taiga boreale, si aggira come un'ombra furtiva uno dei predatori alfa più elusivi. Rari e letalmente specializzati dell'intera biosfera terrestre, la Panthera pardus orientalis, universalmente conosciuta come leopardo dell'amore. Declino storico e adattamenti unici. Brutalmente isolato dai suoi più comuni cugini delle savane meridionali a causa della violenta e incontrollata frammentazione ambientale provocata dall'uomo fin dai primissimi anni del XX secolo, epoca in cui si contava una continuità territoriale fino in Corea, questo felino ha sviluppato adattamenti fenotipici di straordinaria eleganza alle latitudini glaciali asiatiche. Presenta infatti, in netto contrasto con i cugini africani, un peculiare mantello invernale eccezionalmente folto, di un giallo molto pallido, costellato da lobi di rosoni neri ampiamente distanziati e circondati da anelli quasi ininterrotti. Perfetto per fondersi cromaticamente tra le chiazze di neve sporca e le cortecce argentee delle betulle. Questo mantello non è solo un camuffamento visivo, ma un adattamento fisiologico complesso. La densità del pelo, che può raggiungere i 7 cm di lunghezza in inverno, fornisce un isolamento termico straordinario, permettendo al leopardo di sopravvivere a temperature che scendono abitualmente a meno 30 gradi Celsius. Poco meno di 10 anni fa, esattamente nel disastroso censimento del 2015, l'intera sottospecie era considerata dagli scienziati dell'IUCN ormai funzionalmente e biologicamente estinta. Si stimava una desolante popolazione selvatica residua fluttuante intorno ai soli 16 o forse 30 individui affamati e disperatamente isolati in un ristretto frammento forestale, protetto della Russia orientale. La brutale riduzione della densità della biomassa della loro preda naturale primaria, esacerbata metodicamente da decenni di feroce bracconaggio umano, dall'avanzata delle industrie del legname e dai catastrofici roghi causati dalle pratiche agricole illegali, unita all'inevitabile ed estenuante stress competitivo spaziale esercitato da un nemico ben più massiccio come l'enorme e prepotente tigre siberiana, aveva compresso e sfrattato inesorabilmente il leopardo dalle sue antiche aree di caccia. La competizione con la tigre siberiana, che può pesare fino a 10 volte tanto, costringeva i leopardi a evitare le aree di caccia migliori, rifugiandosi in zone marginali dove le prede scarseggiavano ulteriormente. Il declino sembrava inarrestabile, e la maggior parte degli esperti riteneva che l'estinzione in natura fosse solo questione di tempo. Il monitoraggio con fototrappole è la ripresa demografica. Eppure, a dispetto dei modelli statistici pessimisti, recenti dati empirici pubblicati in studi di rilevanza globale, redatti da Wildlife Conservation Society, WCS e Partner. Alla metà del 2024 e consolidati all'alba del 2025, fotografano una sbalorditiva, inaspettata ripresa demografica dirompente. Sfruttando un ingegnoso e massiccio reticolo informatico di spionaggio faunistico ad alta risoluzione, oltre 130 telecamere fototrappola strategicamente mimetizzate lungo rotte animali critiche, dispiegato e mantenuto eroicamente per oltre 3 durissimi mesi invernali su un'area sterminata di 770 km² all'interno dello stile Land of the Leopard National Park, LLNP nel Primorsky Krai russo, i ricercatori, spostandosi su quade a piedi per migliaia di chilometri, hanno documentato decine di migliaia di transiti, isolando quasi 1000 nitide istantanee dell'animale. I complessi algoritmi di riconoscimento del mantello, che analizzano il pattern unico dei rosoni come un'impronta digitale, hanno certificato un valso storico clamoroso. Almeno 130 individui adulti o subadulti censiti attivamente. Questa cifra, che potrebbe sembrare ancora modesta in termini assoluti, rappresenta un aumento di oltre il 300% rispetto alle stime più pessimistiche del 2015. Un tasso di recupero che ha lasciato gli stessi ricercatori increduli. Più impressionante ancora è il dato spaziale, una densità record schizzata a 1,86 grandi felini ogni 100 km², il tasso biologico di saturazione più alto registrato sul pianeta nell'ultimo drammatico decennio di monitoraggio per questa delicatissima specie. Questo significa che l'habitat del parco sta raggiungendo la sua capacità portante, un segnale inequivocabile che l'ecosistema si sta ricostituendo. Il miglioramento dei pattugliamenti armati antibracconaggio è il boom demografico esplosivo dei cervi Sika, Cervus nippon, le prede primarie. All'interno del parco sono stati i due fattori chiave di questa rinascita. La salvaguardia degli ungulati ha ripristinato piramidi alimentari spezzate, innescando l'alta sopravvivenza immediata dei cuccioli di leopardo, che ora hanno prede sufficienti per superare i primi, vulnerabilissimi mesi di vita. Le nuove sfide, genetica e cooperazione transfrontaliera. L'attenta analisi ecologica multidimensionale dimostra inequivocabilmente che la mera promulgazione di leggi cartacee per la protezione del felino apicale non è mai stata sufficiente. La strabiliante rinascita del leopardo dell'amor è l'effetto di secondo e terzo ordine di un massiccio lavoro di tutela a monte che ha permesso il prepotente ritorno fisiologico del robusto e prolifico cervo Sika, unitamente al capriolo e al cinghiale, ricostituendo magicamente la base logistica e fondante dell'antica e frantumata piramide alimentare della taiga. Inoltre, un dato sorprendente e incoraggiante è l'alta fluidità di confine documentata. Circa il 38% dei grandi felini schedati ignora la geopolitica e pattuglia liberamente tra Russia e foreste della Cina, dimostrando che la cooperazione transfrontaliera è biologicamente indispensabile per la sopravvivenza a lungo termine della specie. Tuttavia, nonostante il giubilo per i numeri aritmeticamente crescenti, è l'evidente e incoraggiante espansione fluidica verso le foreste temperate di Jilin e Heilongjiang in Cina. La minaccia latente per la sopravvivenza biologica a lungo termine del fantasma delle nevi è improvvisamente mutata. Il pericolo non proviene più dal piombo dei fucili dei bracconieri russi, ma dal cuore stesso delle cellule del felino. Il disastroso collo di bottiglia riproduttivo del secolo scorso ha provocato un tragico crollo della variabilità allelica, generando tra la popolazione un groviglio di insidiosa consanguineità. Inbreeding. I ranger hanno iniziato a documentare il dilagare di deformità morfologiche e aberrazioni somatiche ereditarie allarmanti, prime fra tutte anomalie alla pigmentazione, zampe candide anomale e gravi malformazioni ossee, con la ricorrente comparsa fenotipica di code innaturalmente spezzate, incurvate ad angolo o nodose. Il prossimo cruciale e delicatissimo passo della biologia della conservazione transnazionale, pianificato dal WCS e in fase di imminente esecuzione, prevede un'audace ed estrema ingegneria genetica di popolazione in campo aperto. Le autorità russo-cinesi ricollocheranno direttamente nella gelida desolazione siberiana coppie fertili, fisicamente perfette e dal patrimonio genetico intatto, selezionate accuratamente dalle riserve protette e dai network zoologici mondiali, al fine critico di stemperare la deriva genetica dilagante e garantire così un futuro inossidabile all'apice indiscusso della catena trofica della Manciuria. Urge inoltre la creazione di enormi e sicuri corridoi forestali transfrontalieri continui per mitigare sanguinose collisioni territoriali intraspecifiche e con la tigre siberiana, permettendo un flusso genetico naturale che nel lungo termine è l'unica garanzia di sopravvivenza evolutiva per questa sottospecie unica. La resurrezione del leopardo dell'amore è un miracolo costruito con pazienza, tecnologia e cooperazione internazionale. Ma la battaglia finale non si combatte con i fucili dei bracconieri, si combatte nell'intimo dei cromosomi, dove la diversità genetica è l'ultima, decisiva frontiera della conservazione.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. L'airone bianco, illusioni spaziali e suprema ingegneria sismica nel Giappone dei signori della guerra. All'apice del sanguinario periodo Sengoku, culminato nell'unificazione imperiale sotto Toyotomi Hideyoshi, l'architettura militare giapponese visse la sua epoca d'oro. Il castello di Meiji è la sintesi ingegneristica più elevata di quel momento storico. Struttura sismica e ingegneria lignea. Il vero cuore dell'innovazione ingegneristica del castello di Meiji è la sua duttilità strutturale invisibile. Al contrario dei coevi e tozzi castelli europei, basati sulla rigidità muraria e sull'accumulo statico di masse di pietra tese a respingere il fuoco delle prime artiglierie, il ciclopico mastio principale donjon, che sfoggia l'ingannevole facciata di 5 piani ma nasconde 7 livelli operativi, di cui 6 fuori terra e un enorme piano interrato, non è affatto sorretto da spesse mura perimetrali. Tutta l'immane struttura scarica il proprio formidabile peso su un reticolato iperflessibile di massicci pali e travi lignee magistralmente incastrati senza l'uso di chiodi rigidi, un telaio dinamicamente sostenuto da 2 impressionanti colonne portanti centrali, le cosiddette colonne est e ovest, che si innalzano per oltre 24,5 metri dalle profonde fondamenta fino ai vertici del 6° piano, con diametri di fusto sfioranti il metro lineare. La colonna est, in un'esibizione di maestria forestale, è ricavata sgrezzando un unico, colossale tronco secolare selezionato con criteri che potremmo definire quasi spirituali, data la consapevolezza che da quel singolo albero sarebbe dipesa la stabilità dell'intero edificio. In risposta a sfide ingegneristiche e sollecitazioni di carico, la colonna ovest è invece sapientemente costruita assemblando due massicci tronchi sovrapposti, uniti con tolleranze millimetriche all'altezza del terzo piano per permettere un'omogenea distribuzione dei vettori di peso. Tale geniale architettura lignea deformabile conferisce al castello una straordinaria, insuperata resistenza ai tremendi e frequentissimi terremoti che flagellano l'arcipelago, assorbendo l'energia cinetica sussultoria attraverso il controllato slittamento inerziale dei giunti a incastro strutturale. Il principio è tanto semplice quanto geniale, invece di resistere rigidamente alle forze telluriche, come farebbe una struttura in muratura destinata a frantumarsi, il castello danza con il terremoto, permettendo ai suoi giunti di muoversi e dissipare energia senza che la struttura complessiva collassi. Questa filosofia ingegneristica, che oggi chiameremmo isolamento sismico passivo, anticipa di secoli le moderne tecniche di progettazione antisismica e spiega come Imeji sia sopravvissuto indenne a terremoti che hanno raso al suolo intere città. Difese perimetrali e guerra psicologica. Mentre l'interno garantiva flessibilità e rifugio protetto, le stesse difese perimetrali e interne si presentano come un raffinato trattato in scala 1 e un minuto di guerra psicologica e compressione spaziale. Costruiti su vasti terrapieni, i formidabili bastioni in pietra, alcuni dei quali si ergono con pendenze vertiginose fino a toccare i 26 metri di altezza, sono stati stratificati nel tempo utilizzando tre stili progressivi di ingegneria lapidea. Il Nozurazumi, un accumulo rustico di rocce vulcaniche e gravi di tombe risalente al 1580, rappresenta la fase costruttiva più antica, quando la priorità era erigere rapidamente difese funzionali con i materiali immediatamente disponibili. L'Ukikomiaji, con cunei incastrati e rinforzati ad arco svasato sotto Ikeda Terumasa nei primi del 1600, mostra una maggiore sofisticazione tecnica e una cura per la stabilità strutturale che riflette il periodo di pace relativa sotto il consolidamento Tokugawa. Infine, il preciso Kirikomi-Aji, con blocchi cesellati privi del benché minimo interstizio, rappresenta l'apice dell'arte muraria giapponese, studiato unicamente per negare appigli tattici ai rampini degli scalatori e per impressionare psicologicamente il nemico con la perfezione formale. L'intonaco ignifugo bianco, Shiroshikui, un composto chimicamente denso a base di calce di origine fossile e conchiglia, argilla infusa di alghe e fibre spesse di canapa, non era solo un elemento estetico che conferiva al castello il suo iconico aspetto. Forniva controllo dell'umidità interna, proteggendo le strutture lignee dalla muffa e dal deterioramento, e neutralizzava radicalmente l'innesco di incendi tattici causati da grandinate di frecce infuocate e proiettili primitivi. La scelta del bianco non era casuale. Oltre a riflettere la luce solare riducendo il riscaldamento estivo, creava un contrasto visivo abbagliante che disorientava gli assalitori e rendeva il castello visibile a chilometri di distanza, proiettando il potere del daimyo ben oltre i suoi confini fisici. Le mura straordinariamente ispessite, perforate da oltre 1000 feritoie specializzate sagomate Sama e micidiali botole a caduta gravitazionale, i Shiotoshi, creavano incessanti zone d'ombra, killing zones, lungo la galleria del Nishinomaru, massacrando gli assalitori imbottigliati con rocce e piombo fuso. Il labirinto a spirale è la sintesi architettonica. Sopravvivere a questi valli di pietra significava solo l'inizio dell'agonia per le forze nemiche. L'intero sistema viario di accesso al mastio ripudiava categoricamente la logica della linea retta, costringendo il nemico a procedere lungo un perverso tracciato in circolo spiraliforme che invertiva drammaticamente e continuamente la direzione di marcia. Questo obbligava le fanterie non solo ad affaticarsi su tremende pendenze ripide, ma a esporre costantemente il lato cieco, non protetto da scudi, alle formidabili guarnigioni di cecchini nemiche arroccate nei bui camminamenti fortificati del West Bailey, Nishinomaru. Il design a spirale, che può sembrare arbitrario o puramente estetico, era in realtà un capolavoro di ingegneria militare psicologica. Ogni svolta obbligava gli assalitori a fermarsi, rompendo il momentum dell'assalto e creando punti di strozzatura perfetti per il fuoco difensivo concentrato. La disposizione apparentemente caotica dei cancelli, oltre 21 residui tra cui le imponenti porte Ishii e Kisaimon, e il celebre muro a burakabe antiproiettile in sabbia e argilla pressata, contribuivano a disorientare e rallentare ulteriormente il nemico. La geniale integrazione tra una brutale, inespugnabile base di fortificazione militare pesante, e la sovrapposta, aerea eleganza di un palazzo residenziale in legno concepito per manifestare lo schiacciante peso politico e culturale del daimyo feudale, rende senza dubbio Imeji un vertice insuperato e abbacinante dell'ingegneria premoderna globale. Il castello non era solo una fortezza,
ma un manifesto politico tridimensionale. Comunicava potenza militare attraverso le sue difese impenetrabili e raffinatezza culturale attraverso la sua bellezza architettonica, in un equilibrio che nessuna fortezza europea coeva è mai riuscita a raggiungere. La sua sopravvivenza fino ai giorni nostri, attraverso guerre civili, bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e innumerevoli terremoti, è la prova definitiva della superiorità del suo design. Il castello di Meiji non è solo un monumento, è una lezione di ingegneria scritta nel legno e nella pietra. In un'epoca di distruzione, i suoi costruttori scelsero la flessibilità anziché la rigidità, l'intelligenza spaziale anziché la forza bruta, anticipando principi che l'architettura moderna sta solo ora riscoprendo. Pronto per un tuffo nel cuore dell'innovazione? Seguici nel prossimo articolo su microsmeta.com.
L'ingordigia dell'oscurità. I segreti anatomici e predatori dell'inghiottitore nero. Lontano dalla luce solare, a profondità oceaniche comprese tra i 700 e i 3000 metri, la sopravvivenza biologica cessa di essere una competizione di velocità e si trasforma in un gioco di opportunismo estremo. In questo ambiente l'evoluzione ha forgiato creature che sfidano la nostra comprensione dell'anatomia. Anatomia estrema di un predatore abissale. Tra i predatori più estremi dell'oceano profondo, il Chiasmodon niger, comunemente noto come inghiottitore nero, Black Swallower, rappresenta uno degli esempi più radicali di adattamento alle profondità, esibendo un comportamento predatorio che forza i limiti fisiologici conosciuti. A un primo esame, questo teleosteo appare del tutto insignificante. Lungo in media solo 15-20 cm, con una lunghezza massima documentata di 25 cm, le dimensioni di un righello scolastico, il Chiasmodon niger possiede un corpo snello, allungato, privo di scaglie e dalla colorazione uniformemente bruno-nerastra, un mimetismo perfetto per agguati silenziosi nell'abisso afotico. Tuttavia, questa apparente vulnerabilità nasconde uno dei predatori alfa della colonna d'acqua profonda, capace di imprese digestive che sfidano ogni logica biologica. La sua caratteristica evolutiva più estrema e iconica è lo stomaco, un organo capace di un'espansione tissutale abnorme che trasforma l'animale in un vero e proprio sacco vivente. A differenza della maggior parte dei pesci, le pinne pelviche dell'inghiottitore nero sono completamente disaccoppiate e non fuse alla struttura ossea principale. Questa anomalia anatomica elimina il supporto strutturale rigido dell'addome, permettendo allo stomaco di gonfiarsi a dismisura fino a rendere la pelle circostante completamente traslucida, operando come un gigantesco pallone elastico che si distende fino a diventare trasparente, rivelando i contorni della preda ingerita. Grazie a questa flessibilità, il Chiasmodon niger è in grado di ospitare e digerire prede intere di dimensioni sbalorditive, inghiottendo pesci lunghi oltre il doppio del suo corpo e pesanti fino a 10 volte la sua massa corporea. In termini di proporzioni umane, equivarrebbe a un individuo in grado di consumare tra i 300 e i 400 hamburger in un singolo pasto ininterrotto, un'impresa metabolica che sfida ogni comprensione fisiologica. La meccanica cranica necessaria per tale impresa è altrettanto ingegnosa e specializzata, rivelando un apparato boccale che sembra progettato da un ingegnere della biomeccanica più che plasmato dall'evoluzione darwiniana. L'esemplare possiede un cranio lungo con fauci estesissime. La mascella inferiore sporge nettamente oltre quella superiore, creando un'apertura che può accogliere oggetti molto più grandi della testa stessa. L'articolazione della mascella tramite il sospensorio cranico è estremamente flessibile, consentendo al predatore di sganciare parzialmente la struttura ossea per accogliere oggetti più grandi della propria testa, un meccanismo che ricorda le articolazioni dei serpenti ma applicato a un pesce osseo. I denti interconnessi fungono da trappole letali. Le prime tre file di denti sono trasformate in canini aguzzi, ma la vera arma segreta sono le zanne palatine anteriori mobili. Queste zanne sono sciolte nei loro alveoli, il che permette al pesce di agganciare la preda, solitamente afferrandola dalla coda, e di camminare letteralmente con le mascelle lungo il corpo della vittima, deglutendola intera in una macabra sequenza meccanica che ricorda le fauci di un serpente costrittore, da cui il nome alternativo di snake tooth fish. Strategie predatorie e adattamenti sensoriali. La strategia predatoria dell'inghiottitore nero, descritta come a bassa frequenza ma ad alto rendimento, garantisce l'energia necessaria a sopravvivere in un deserto nutrizionale dove il cibo è talmente raro che ogni incontro deve essere sfruttato al massimo. Nell'oscurità totale delle zone batipelagiche, dove la luce solare non penetra mai, la localizzazione delle prede rappresenta una sfida formidabile che richiede adattamenti sensoriali specializzati. Il Chiasmodon niger ha sviluppato un sistema di neuromasti ad alta densità lungo la linea laterale, una struttura sensoriale che rileva minime variazioni idrodinamiche e pressorie nell'acqua circostante. Questo sofisticato apparato sensoriale permette al predatore di percepire i movimenti di potenziali prede a distanze considerevoli, compensando la cecità ambientale dell'abisso e trasformando ogni vibrazione in un'opportunità di caccia. La linea laterale dell'inghiottitore nero è talmente sensibile da poter distinguere tra diversi tipi di movimenti, discriminando tra potenziali prede e disturbi ambientali irrilevanti. Una volta localizzata la vittima, la strategia di attacco è fulminea e irreversibile. Il predatore afferra la preda dalla coda, utilizzando le zanne mobili per agganciare saldamente il corpo, e inizia il processo di deglutizione progressiva. Il jaw walking, il camminamento con le mascelle, è un comportamento unico nel regno animale che permette all'inghiottitore di ingerire prede che sembrerebbero fisicamente impossibili da contenere. Questo meccanismo è reso possibile dalla combinazione di un sospensorio cranico estremamente mobile, che permette alle mascelle di avanzare indipendentemente l'una dall'altra, e dall'assenza di vincoli scheletrici nell'addome, che può espandersi senza limiti man mano che la preda viene inghiottita. Il processo digestivo, tuttavia, presenta criticità significative nell'ambiente profondo. La digestione nell'oceano profondo è severamente rallentata dalle rigide temperature dell'acqua, che si aggirano intorno ai 2-4 gradi Celsius. Se il predatore commette un errore di calcolo e la preda ingerita è eccessivamente grande, i naturali processi batterici putrefattivi all'interno della vittima morta possono sopravanzare la lenta azione degli enzimi digestivi dell'inghiottitore. I potenti gas liberati dalla decomposizione si accumulano, gonfiando lo stomaco elastico del chiasmodon niger come un pallone aerostatico. Questo barotrauma inverte inesorabilmente l'assetto idrostatico del pesce, trascinandolo in un fatale e incontrollabile viaggio verso la superficie dell'oceano, dove la pressione minore e le temperature più elevate accelerano ulteriormente la decomposizione, portando inevitabilmente alla morte. Scoperte scientifiche e significato ecologico. È proprio grazie a questo bizzarro effetto collaterale letale che la scienza oceanografica ha potuto studiare questa straordinaria creatura. La stragrande maggioranza degli esemplari conosciuti, a partire dalla prima scoperta nel 1864, è stata recuperata morta in superficie, vittima della propria ingordigia evolutiva. Questi ritrovamenti fortuiti hanno permesso ai biologi marini di ricostruire l'anatomia e il comportamento di una specie che altrimenti sarebbe rimasta completamente sconosciuta, data l'inaccessibilità del suo habitat naturale. L'esempio più celebre è recente, risale al 2007, quando un chiasmodon niger di soli 19 cm fu trovato a galleggiare al largo delle isole Cayman con lo stomaco teso all'inverosimile, contenente i resti parzialmente digeriti di uno sgombro serpente, Gempilus serpens, lungo ben 86 cm, dimostrando empiricamente come, negli abissi, l'evoluzione non conosca il significato della parola moderazione. Questo singolo reperto ha fornito prove inequivocabili della capacità di ingestione dell'inghiottitore nero, documentando un rapporto predatore-preda che non ha eguali nel mondo dei vertebrati. L'analisi dei contenuti stomacali degli esemplari recuperati ha inoltre rivelato che il chiasmodon niger preda una vasta gamma di teleostei e cefalopodi mesopelagici, posizionandosi come un nodo cruciale nella rete trofica degli abissi. La sua esistenza dimostra come la selezione naturale, in ambienti estremi caratterizzati da scarsità di risorse, possa spingere gli adattamenti anatomici oltre quelli che considereremmo limiti fisiologici ragionevoli. L'inghiottitore nero incarna una strategia evolutiva radicale: massimizzare il rendimento di ogni singolo pasto, accettando un rischio letale calcolato. Questa scommessa metabolica si è rivelata vincente, permettendo alla specie di prosperare in uno degli ambienti più inospitali del pianeta, dove la pressione è centinaia di volte superiore a quella atmosferica e le temperature sfiorano lo zero. Lo studio del chiasmodon niger continua ad affascinare i biologi evolutivi, offrendo spunti sulla plasticità fenotipica e sui limiti estremi dell'adattamento biologico. L'inghiottitore nero ci ricorda che l'evoluzione non premia la moderazione, ma l'efficacia spietata. Negli abissi oceanici, dove ogni caloria è preziosa, l'eccesso predatorio diventa una strategia di sopravvivenza perfettamente logica.
L'innovazione non dorme mai, e nemmeno noi. Avanti con la prossima notizia su microsmeta.com. Oltre l'era del silicio, fotoni, nitruro di gallio e l'avvento dei microchip duali per l'IA. L'attuale escalation esponenziale delle capacità computazionali globali, trascinata dai volumi massicci di dati richiesti per l'intelligenza artificiale generativa, si sta schiantando contro un limite fisico inesorabile, la dissipazione termica. Il muro termico del silicio è l'effetto Joule. L'infrastruttura mondiale dei data center, dominata dalle onnipresenti GPU, Graphics Processing Units, in silicio e dai tradizionali circuiti integrati logici CMOE, Complementary Metal Oxide Semiconductor, soffre cronicamente dell'effetto Joule. Questo fenomeno fisico descrive l'inevitabile perdita di energia sotto forma di immenso calore, dovuta alla naturale resistenza ohmica incontrata dagli elettroni mentre transitano nei tracciati nanometrici in rame dei semiconduttori. Per comprendere la portata del problema, basti pensare che un singolo data center di grandi dimensioni può consumare energia elettrica equivalente a una città di medie dimensioni. È che la maggior parte di questa energia viene dissipata in calore anziché essere utilizzata per il calcolo effettivo. I sistemi di raffreddamento, che rappresentano una voce di costo paragonabile all'hardware stesso, sono diventati un elemento critico e limitante dell'espansione dell'infrastruttura digitale.
Per infrangere definitivamente questo muro termico, che minaccia di paralizzare l'espansione dell'IA per costi energetici insostenibili, l'avanguardia assoluta dell'ingegneria dei materiali e dell'optoelettronica sta compiendo una decisa virata verso i circuiti integrati fotonici PIC, architetture dove le informazioni non sono più veicolate da lenti elettroni, ma viaggiano sotto forma di impulsi di fotoni, letteralmente alla velocità della luce, nei meandri dei processori. La differenza fondamentale tra elettroni e fotoni sta nell'attrito. Gli elettroni, particelle dotate di massa, incontrano resistenza nel loro percorso attraverso i conduttori, generando calore come sottoprodotto inevitabile. I fotoni, particelle prive di massa, possono viaggiare attraverso guide d'onda ottiche senza dissipare energia termica, eliminando alla radice il problema del surriscaldamento. Questa transizione dall'elettronica alla fotonica rappresenta un cambio di paradigma paragonabile al passaggio dalla meccanica all'elettronica che ha definito il XX secolo, e promette di ridefinire i limiti stessi del calcolo computazionale. Il nitruro di gallio e le sue proprietà superiori. Al centro assoluto di questa imminente rivoluzione industriale si trova l'integrazione eterogenea di un materiale un tempo di nicchia, il nitruro di gallio, GaN. Confinato fino allo scorso decennio principalmente alla produzione di LED blu, scoperta fondamentale che valse il premio Nobel per la fisica nel 2014, è laser commerciali. Il GaN possiede proprietà chimiche e termoelettroniche clamorosamente superiori al vetusto silicio. Dotato di un ampio gap di banda, wide band gap, il GaN è in grado di operare a voltaggi, frequenze di commutazione e temperature semplicemente letali per i chip convenzionali, vantando peraltro una resistenza meccanica all'usura da attrito comparabile a quella del diamante sintetico. L'ampio gap di banda significa che gli elettroni nel GaN richiedono molta più energia per passare dalla banda di valenza alla banda di conduzione, il che si traduce in una maggiore stabilità termica e in una minore probabilità di generare correnti di leakage che dissipano energia inutilmente. La vera svolta tecnologica, oggetto di intensi ed epocali studi nel biennio 2024-2025 da parte di colossi accademici come il MIT di Boston e la Cornell University, in collaborazione con l'Accademia Polacca delle Scienze, consiste nella realizzazione tangibile del calcolo ibrido fotoelettronico su microscopici substrati 3D di GaN. Gli scienziati della Cornell hanno superato un limite storico creando il primo wafer semiconduttore Dualtronic, Dual-Sided Polar Wafer. Sfruttando la forte polarizzazione elettronica lungo l'asse cristallino del GaN, i ricercatori hanno fabbricato transistor ad altissima mobilità elettronica EMP sul lato azoto del wafer per gestire il calcolo logico, mentre sul lato opposto, dominato dal gallio, hanno stampato diodi emettitori di luce LED pilotati dai transistor stessi. Questa simultaneità in un unico blocco fisico bypassa brutalmente l'inefficienza strutturale del silicio che, possedendo un band gap indiretto, non è fisicamente in grado di emettere o gestire luce autonomamente senza l'ausilio di ingombranti laser in indio fosforo in P esterni. L'impossibilità del silicio di fungere da sorgente luminosa efficiente è stato uno dei principali colli di bottiglia che hanno frenato lo sviluppo della fotonica integrata, e il GaN risolve questo problema alla radice, offrendo in un unico materiale sia la capacità di calcolo elettronico che la generazione di luce. Applicazioni pratiche e prospettive future. L'architettura eterogenea perfezionata dal MIT permette oggi di stampare minuscoli ma potentissimi transistor isolati in GaN ed incollarli direttamente sopra i classici e diffusissimi chip CMOS in silicio. Questo viene fatto utilizzando un rivoluzionario processo di incollaggio termico a bassa temperatura che non fonde né distrugge i delicati circuiti in silicio sottostanti, integrandosi perfettamente con le catene di fornitura standard delle fonderie globali esistenti. L'importanza di questo processo non può essere sottovalutata. Significa che la transizione al GaN non richiede la ricostruzione da zero dell'intera infrastruttura produttiva, ma può essere implementata come un upgrade delle linee di produzione esistenti, accelerando drasticamente i tempi di adozione industriale. Con la contestuale integrazione di microguide d'onda ottiche per l'instradamento istantaneo dei segnali luminosi, il settore di circuiti fotonici, valutato oltre 14 miliardi di dollari e proiettato verso i 50 miliardi, permetterà di passare dalle lente reti neurali elettroniche DNN alle velocissime reti neurali ottiche ONN. La differenza di velocità tra i due paradigmi è difficile da sovrastimare. Mentre i segnali elettrici viaggiano nei circuiti a frazioni della velocità della luce, limitati dalla capacità parassita e dall'induttanza dei conduttori, i segnali ottici viaggiano alla velocità della luce nel mezzo, con latenze inferiori di ordini di grandezza. Questo salto di paradigma non solo allevierà in modo sensibile l'insostenibile sete energetica delle infrastrutture telecom, ma porrà le basi fisiche stabili per la definitiva transizione verso l'applicazione pratica dei computer quantistici criogenici,
dove il GaN performa senza subire i collassi strutturali tipici del silicio ai minimi termici. I computer quantistici, che operano a temperature prossime allo zero assoluto, richiedono materiali che mantengano le loro proprietà elettriche e meccaniche in condizioni estreme, e il GaN ha dimostrato di eccellere laddove il silicio fallisce. La convergenza tra fotonica, elettronica ad alta frequenza e computazione quantistica potrebbe rappresentare il più grande salto tecnologico dai tempi dell'invenzione del transistor. E il nitruro di gallio si candida ad essere il mattone fondamentale di questa nuova era del calcolo. L'abbandono del silicio non sarà indolore, ma è inevitabile. Il futuro dell'intelligenza artificiale non sarà costruito su elettroni sudati e dissipatori roventi, ma su fotoni che danzano silenziosi alla velocità della luce attraverso wafer di nitruro di gallio. Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com e sui socials che segui.
Riprogrammare l'immunità dall'interno. L'alba delle nanofabbriche anticancro è la fine del laboratorio. L'avvento dell'immunoterapia avanzata CAR-T ha tracciato una linea di demarcazione epocale nell'oncologia ematologica, strappando letteralmente alla morte pazienti terminali. Tuttavia, la sua prodigiosa efficacia biologica è zavorrata da una logistica clinica da incubo. I limiti della terapia CAR-T tradizionale. Il protocollo standard ex vivo prevede un iter lungo e logorante. I linfociti T del sistema immunitario vengono estratti dal circolo sanguigno del paziente tramite aferesi, congelati, spediti con rigidi protocolli di catena del freddo a laboratori biotecnologici specializzati e altamente costosi. Qui subiscono una manipolazione genetica tramite complessi vettori virali per costringerli a esprimere nuovi recettori in grado di riconoscere specifici antigeni tumorali, prima di essere fatti espandere numericamente in bioreattori e, dopo settimane di attesa angosciosa per il malato, essere finalmente reinfusi. Per evitare il rigetto immunitario, inoltre, il paziente deve affrontare una tossica fase preparatoria di linfodeplezione chemioterapica, che azzera le sue residue difese immunitarie, esponendolo a gravi infezioni opportunistiche. Questo processo, per quanto efficace, presenta criticità che ne limitano fortemente la scalabilità e l'accessibilità. Il costo, che può facilmente superare le centinaia di migliaia di dollari, lo rende inaccessibile alla stragrande maggioranza dei pazienti oncologici globali. La complessità logistica richiede infrastrutture di laboratorio che semplicemente non esistono in gran parte del mondo, creando una disparità di accesso geografica. Il tempo di attesa, che può variare da 2 a 3 settimane o più, è spesso incompatibile con la rapidità di progressione di alcune patologie aggressive, condannando pazienti che avrebbero potuto beneficiare della terapia se fosse stata disponibile più rapidamente. La linfodeplezione preparatoria, inoltre, non è un dettaglio trascurabile. Azzerare il sistema immunitario di un paziente già debilitato dalla malattia e dai trattamenti precedenti significa esporlo a rischi infettivi potenzialmente letali. Questa fase richiede ospedalizzazione in ambienti sterili e un monitoraggio costante, aggiungendo ulteriori costi e complessità a un iter già di per sé estremamente oneroso. La rivoluzione in situ con mRNA e nanoparticelle lipidiche. Innovazioni straordinarie, culminate in uno studio del 2025 pubblicato sui prestigiosi Proceedings of the National Academy of Science, PNAE dal team della professoressa Catherine Ferrara e del ricercatore Nisi Jiang della Stanford Medicine, promettono di scavalcare integralmente e definitivamente i vincoli dell'ingegneria ex vivo, trasformando il corpo umano stesso in un efficiente bioreattore automatizzato. Il principio clinico rivoluzionario si basa sulla generazione in situ, direttamente nel corpo, delle cellule CAR-T, sfruttando brillantemente l'architettura vettoriale, ormai collaudata su vasta scala con i vaccini pandemici delle nanoparticelle lipidiche, LNP contenenti filamenti di mRNA. Invece di prelevare laboriosamente le cellule dal malato, i ricercatori iniettano selettivamente le istruzioni genetiche nel torrente circolatorio. Le nanoparticelle lipidiche, sferette di grasso sintetico delle dimensioni di milionesimi di millimetro, vengono minuziosamente decorate sulla loro superficie esterna con un anticorpo specifico diretto contro il recettore CD5. Il CD5 è una proteina che si esprime quasi esclusivamente e in abbondanza sulla membrana dei linfociti T, rendendolo un bersaglio ideale per la somministrazione selettiva. Una volta in circolo, queste nanonavicelle ingegnerizzate ignorano sistematicamente i tessuti sani e si ancorano in modo selettivo alle cellule T, le quali inglobano l'intero pacchetto lipidico per fagocitosi. Il liposoma si disgrega nel citoplasma cellulare rilasciando l'mRNA, il quale funge da manuale di istruzione temporaneo ma perentorio per i ribosomi del paziente, inducendoli a sintetizzare nuove armi contro il cancro. Questo processo è elegantemente semplice rispetto alla complessità logistica dell'approccio ex vivo. Un'iniezione endovenosa sostituisce l'intera catena di estrazione, manipolazione genetica, espansione e reinfusione. L'mRNA, essendo una molecola temporanea che non si integra nel genoma della cellula, offre un profilo di sicurezza intrinsecamente superiore rispetto ai vettori virali, eliminando il rischio teorico di mutagenesi inserzionale che ha storicamente afflitto le terapie geniche basate su retrovirus. Monitoraggio e risultati preclinici. Per garantire che questa radicale riprogrammazione in situ non si trasformasse in un volo alla cieca privo del rigoroso controllo di qualità tipico delle colture di laboratorio, l'innovazione ha previsto l'ingegnosa codifica di un bersaglio secondario. L'mRNA impacchettato nelle nanoparticelle contiene infatti non una, ma due sequenze distinte. La prima, MCAR19, costringe la cellula T a generare il letale recettore contro l'antigene CD19, abbondante nei tumori dei linfociti B. La seconda, MPSMA, la costringe a esprimere una particolare proteina di superficie normalmente riscontrabile solo nel tessuto prostatico, che fungerà da innocuo radiofaro. Legando successivamente all'antigene PSMA un minuscolo tracciante radioattivo sicuro per uso umano, il 68Ga-PSMA-617, gli oncologi possono tracciare l'esatta posizione. L'infiltrazione tumorale è la replicazione delle cellule T appena riprogrammate attraverso una comunissima scansione PET ad alta risoluzione. Questa capacità di monitoraggio in tempo reale è rivoluzionaria. Per la prima volta, i medici possono vedere esattamente dove le cellule CAR-T si stanno concentrando, se stanno infiltrando il tumore e in che misura si stanno espandendo, il tutto senza procedure invasive. Nei complessi test in vivo condotti su topi affetti da gravi forme di linfoma a cellule B, dosi ripetute e indolori di questa polvere intelligente, senza alcuna linfodeplezione preventiva, hanno convertito circa l'11% dei linfociti T circolanti in killer specializzati entro 24 ore, portando al totale e duraturo azzeramento della massa tumorale nel 75% degli animali trattati. Questi risultati sono straordinari non solo per l'efficacia dimostrata, ma anche e soprattutto per la sicurezza del trattamento, fino a 18 dosi testate nei modelli murini senza mostrare alcuna tossicità cumulativa significativa. L'assenza di linfodeplezione preventiva significa che il sistema immunitario del paziente rimane intatto e funzionante durante il trattamento, riducendo drasticamente il rischio di infezioni opportunistiche che rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità nella terapia CAR-T convenzionale. Questa straordinaria architettura apre definitivamente le porte a un'era in cui la medicina molecolare personalizzata cesserà di essere un lusso elitario e impraticabile, trasformandosi in una procedura ambulatoriale somministrabile su scala globale per il trattamento radicale non solo di leucemie, ma di fibrosi e tumori solidi mortali, democratizzando l'accesso alle terapie più avanzate. Il futuro dell'immunoterapia non sarà in laboratori da milioni di dollari, ma in una semplice siringa. Trasformare il corpo nel proprio bioreattore personale è la prossima, inevitabile frontiera della medicina di precisione.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, condividi i nostri articoli e i podcast sui socials che frequenti.
Un rifugio di calcare e sale, gli ecosistemi sospesi della Côte Bleue. In un bacino mediterraneo sempre più soffocato dall'antropizzazione aggressiva, sopravvivono rari frammenti di costa che hanno resistito all'avanzata del cemento grazie alla loro intrinseca, aspra inaccessibilità. La Côte Bleue rappresenta oggi uno dei laboratori a cielo aperto più intatti d'Europa. Genesi geologica e formazione del paesaggio. La Côte Bleue, costa azzurra blu, un maestoso segmento costiero lungo circa 15 km situato a ovest della metropoli di Marsiglia, tra il mare e lo stagno di Berre. Rappresenta oggi uno dei laboratori a cielo aperto più intatti e affascinanti d'Europa per lo studio della geologia sedimentaria e della conservazione della biodiversità marina e terrestre. A differenza delle celebri e affollatissime calanche di Cassis, i rilievi della Côte Bleue offrono un panorama selvaggio e solitario, dominato dalla purezza del calcare urgoniano, una formazione rocciosa che racconta una storia geologica di portata epocale. La complessa e affascinante morfologia di questa regione è il risultato di un violento processo tettonico ed erosivo durato decine di milioni di anni. Un libro aperto sulla storia della Terra che pochi altri luoghi in Europa possono vantare con tale chiarezza espositiva. L'origine geologica risale a circa 80 milioni di anni fa, durante il Mesozoico, quando infinite precipitazioni di scheletri microscopici di origine corallina si accumularono sul fondo di un mare tropicale preistorico, formando strati sedimentari spessi centinaia di metri. Questi organismi, morendo, depositavano i loro gusci calcarei in un processo continuo che, millennio dopo millennio, edificò le fondamenta di quello che oggi è un paesaggio spettacolare. Successivamente, nel periodo terziario, circa 60 milioni di anni fa, la colossale sovrapposizione delle placche tettoniche africana ed europea causò l'emersione di queste rocce, innalzando la catena Pireneo-Provenzale con una potenza inimmaginabile. Durante le ere glaciali del Quaternario, l'abbassamento del livello del mare, stimato intorno ai 130 metri, espose queste fratture a un'intensa erosione meteorica e carsica, scavando profonde gole e fiumi sotterranei che modellarono il paesaggio come uno scultore invisibile. Con il progressivo ritiro dei ghiacciai e il conseguente innalzamento del bacino mediterraneo, L'acqua salata ha invaso questi ripidi valloni sospesi, generando le caratteristiche insenature scoscese che oggi definiamo calanche. Questo processo di sommersione ha creato un ambiente unico in cui le pareti calcaree precipitano direttamente nel mare, formando ecosistemi di transizione tra terra e acqua di straordinario valore ecologico. L'esplorazione terrestre di questo delicato ecosistema è garantita unicamente da sentieri pedonali, tra cui spicca il Gran Sentier de la Côte Bleue, un tracciato storico e impegnativo di 62 km diviso in 17 anelli interconnessi che si snoda dalle Stack fino ai villaggi di pescatori di La Curone e Carro, offrendo un'esperienza di immersione nella natura selvaggia a pochi chilometri dalla frenesia urbana marsigliese. Flora, fauna e microclima terrestre. L'inaccessibilità veicolare dei luoghi ha preservato un microclima eccezionalmente mite, protetto dalle correnti gelide invernali ma sferzato dai venti salmastri che modellano la vegetazione e selezionano le specie più resistenti. Questo microclima unico ha favorito lo sviluppo di una flora tenace e specializzata, capace di prosperare in condizioni che sarebbero proibitive per molte altre specie mediterranee. Il manto vegetale, sviluppatosi su suoli scheletrici dopo la scomparsa delle antiche foreste di querce dovuta al disboscamento e alla pastorizia intensiva, è oggi dominato da garighe a quercia spinosa, kermes e fitte pinete di pino d'Aleppo, specie pioniere capaci di rigenerarsi rapidamente dopo gli incendi che periodicamente flagellano la regione mediterranea. La quercia spinosa, con le sue foglie coriacee e pungenti, rappresenta un adattamento estremo all'aridità estiva, riducendo la traspirazione e scoraggiando gli erbivori con le sue difese meccaniche. Il pino d'Aleppo, dal canto suo, ha sviluppato coni serotinosi che si aprono solo con il calore degli incendi, garantendo la rigenerazione della specie dopo il passaggio delle fiamme. Le falesie più inaccessibili offrono un rifugio vitale a fauna rara e protetta che trova in questi anfratti rocciosi l'ultimo baluardo contro l'espansione umana. Un esempio emblematico è l'aquila di Bonelli, un formidabile rapace di cui la Côte Bleue ospita una delle rarissime coppie nidificanti su sole 25 documentate in tutto il territorio francese, tutelata da specifici decreti biotopo su oltre 100 ettari di territorio. Questo maestoso predatore, con la sua apertura alare che può superare i 180 cm, rappresenta l'apice della catena alimentare terrestre di questo ecosistema. La sua presenza è un indicatore biologico della salute ambientale della regione, poiché l'aquila di Bonelli richiede territori di caccia vasti e incontaminati per sostenere la propria popolazione. Oltre all'aquila, le falesie ospitano colonie di falchi pellegrini, gheppi e numerose specie di pipistrelli che trovano rifugio nelle cavità carsiche. La rarefazione di questi habitat in tutta Europa rende la Côte Bleue un santuario di importanza continentale per la conservazione della biodiversità rupestre. I sentieri escursionistici, sebbene numerosi, sono gestiti con una filosofia di impatto zero. L'assenza di strade carrabili e la limitazione degli accessi motorizzati hanno permesso di mantenere intatta la naturalità dei luoghi, creando un equilibrio virtuoso tra fruizione umana e conservazione. L'ecosistema marino è il parco marino della Côte Bleue. Tuttavia, la vera e pulsante ricchezza ecologica della Côte Bleue è celata sotto la mutevole superficie del mare, in un mondo sommerso che pochi visitatori possono immaginare osservando le tranquille acque turchesi dalla costa. Dal 1983, l'intero specchio d'acqua antistante è gestito dal Parco Marino della Côte Bleue, un ente pioniere che attua un monitoraggio scientifico rigoroso di habitat sottomarini di importanza vitale, come il coralligeno profondo e le sconfinate praterie di posidonia oceanica. La posidonia oceanica, una pianta marina endemica del Mediterraneo, forma estese praterie che fungono da nurseri per centinaia di specie ittiche, producendo ossigeno e stabilizzando i sedimenti del fondale. Queste praterie, minacciate in tutto il Mediterraneo dall'ancoraggio indiscriminato e dall'inquinamento, trovano nella Côte Bleue una delle loro ultime roccaforti. Il parco applica con successo il concetto di effetto riserva, l'istituzione di zone a protezione integrale con divieto assoluto di prelievo ittico e ancoraggio, che ha permesso il miracoloso ripopolamento di specie un tempo decimate e oggi sottoposte a moratoria legale. Tra queste, la cernia bruna, Epinephelus marginatus, un tempo bersaglio privilegiato della pesca subacquea, è tornata a popolare le acque della riserva con esemplari che raggiungono dimensioni ragguardevoli, diventando un'attrazione per i subacquei e un indicatore del successo della protezione. La corvina, Chaena umbra, e le colonie di pregiato corallo rosso, Corallium rubrum, completano un quadro di biodiversità sottomarina che non ha eguali in altre aree costiere non protette del Mediterraneo nord-occidentale. Progetti scientifici attuali, come il progetto Pelican per l'analisi della pesca ricreativa, è l'impiego stagionale di ecoguardie per contrastare le specie aliene invasive, come l'alga giapponese, Caulerpa taxifolia, e il pesce coniglio, Siganus luridus, dimostrano un impegno attivo e scientificamente informato nella gestione dell'area marina protetta. L'approccio gestionale integrato di questo frammento di Mediterraneo evidenzia luminosamente come un'orografia apparentemente ostile possa trasformarsi, se supportata da politiche di conservazione illuminate, dalla principale debolezza economica a un insostituibile vettore di rinascita per l'intera biodiversità costiera europea. La Côte Bleue dimostra che la convivenza tra attività umane sostenibili e conservazione della natura è non solo possibile, ma auspicabile e fruttuosa. La Côte Bleue è la dimostrazione vivente che l'inaccessibilità non è una maledizione geografica, ma la più efficace delle strategie di conservazione. In un Mediterraneo sempre più addomesticato, questi 15 chilometri di costa selvaggia rappresentano un faro di speranza per la biodiversità europea.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!